Da David Lynch a Bram Stoker, non siamo poi così lontani, scherzavamo insieme a Giancarlo Carlotti, che è il nostro ospite di questa pagina. Buongiorno, benvenuto.
Grazie di avermi cercato.
Allora, di cosa parliamo? Da dove riprendiamo il discorso lasciato prima con Twin Peaks e David Lynch? È stato ritrovato di recente a Dublino in biblioteca un racconto di Bram Stoker inedito. È vissuto Bram Stoker in piena epoca vittoriana, lo sappiamo, l'inventore di Dracula, in realtà lo scrittore di Dracula, perché Dracula è un mito che arriva da lontano. Ma comunque la scoperta, avvenuta quasi per caso, si deve a un farmacista che appunto stava spulciando alcuni giornali dell'epoca e ha trovato questo racconto. Se ne è parlato anche sui quotidiani, si trovava tra le pagine di un numero del Dublin Daily Express del 1890. Allora, è un ritrovamento importante, è un'occasione importante per parlare proprio della produzione di Bram Stoker, autore di riferimento per il gotico fantastico. Giancarlo Carlotti, finalmente la presento, è curatore del volume Il creatore delle ombre e altri racconti macabri di Bram Stoker, uscito proprio quest'anno per Feltrinelli, quindi la persona giusta. Io l'ho già salutata, quindi le faccio già una prima domanda, proprio in qualità di esperto di letteratura del fantastico, ma anche di traduttore, con oltre 400 libri al suo attivo. Il ritrovamento da cui siamo partiti, nonostante la celebrità di Dracula, gran parte della produzione di Stoker è ancora oggi poco conosciuta se non inesplorata. La stessa figura di Stoker è poco nota. Chi è stato allora? Proviamo a fare luce sul personaggio.
Mi permetta una digressione nel dire che l'aspetto curioso di questa scoperta è che non si tratta di un racconto che hanno trovato nascosto in qualche cassetto o scartafaccio, bensì era uscito a suo tempo, per la precisione, nel supplemento natalizio 1890 del Daily Express, quindi un'edizione distribuita, presumo, in migliaia e migliaia di copie. E così è il segno di quanto ci sia ancora da approfondire, di quanto sia stato sottovalutato Stoker.
Eh sì.
Finora. Tra l'altro, questo racconto, se mi permette di soffermarmi, non l'ho avuto la possibilità di leggerlo integralmente, è curiosamente simile all'Ospite di Dracula, che è quello strano capitolo che non è mai entrato nell'edizione definitiva, che invece compare nel libro che presentiamo adesso. Insomma, nel senso che qui abbiamo un protagonista che si addormenta presso un memoriale, il memoriale di un marinaio ucciso, così come nell'Ospite di Dracula il protagonista, che sarebbe poi Jonathan Harker, come scopriremo nel resto del romanzo, si addormenta in mezzo a una tormenta di neve presso un sepolcro e si risveglia con sopra un lupo che lo sta tenendo al caldo. Invece il protagonista di questo racconto, Guy de Till, si risveglia con un serpente che gli sta strisciando sopra. È una curiosa attinenza sulla quale mi sono soffermato, però direi di passare ad altro, di passare a vedere chi era Stoker. Non vorrei farne la biografia.
No, i tratti
Comunque,
fondamentali, giusto per orientarci,
sì.
perché spesso leggiamo Dracula di Bram Stoker e ci fermiamo lì, chi c'è
Sì,
dietro?
intanto si chiamava Abram, però per non essere identificato come possibile ebreo, a suo tempo preferì passare il nome Bram, così segno di come sono cambiate poco le cose in questi 2 secoli circa. Stoker è nato nel 1847 e cambiò nome, diciamo, in età adulta, ma è passato 1 secolo e mezzo, ma ancora sentite il bisogno di non farsi identificare come un Abram. E così è nato a Dublino, quindi un irlandese, ma allora l'Irlanda faceva ancora parte del Regno Unito, e passò i primi anni di vita, fino al 7º anno compiuto, a letto, in preda a una malattia non meglio precisata, una debolezza muscolare non meglio precisata. Questo lo accomuna a un altro grandissimo della letteratura inglese, che è Stevenson. Quindi ha passato i primi 7 anni col mare di fronte, perché il quartiere in cui viveva, allora un sobborgo di Dublino, è sul mare, a leggere moltissime poesie e a farsi raccontare leggende irlandesi come compagnia quotidiana. E come disse lui stesso, poté covare tante idee messe a frutto poi nell'età adulta. conobbe una guarigione miracolosa a 7 anni, e questo forse fa parte delle motivazioni che lo porteranno poi a scegliere il tema della resurrezione del non morto nella sua opera principale. Comunque da grande diventò un bell'omone, molto atletico, all'università eccelleva negli sport, ha studiato matematica, ebbe un master in matematica, lui sosteneva di averlo superato col massimo dei voti, però in realtà sembra che non sia vero, ed era nel frattempo grandissimo appassionato di teatro, e questo diventerà, quello del teatro, il leitmotiv della sua vita. Per esempio collaborava ancora da studente universitario come critico teatrale a Evening Mail, che aveva come comproprietario Sheridan Le Fanu, autore di un altro capolavoro dei romanzi fantastici dei vampiri, che è Carmilla. Quindi lui cominciò a frequentare anche Le Fanu in quegli anni. Poi, causa ristrettezze familiari, suo padre andò in pensione, quindi il reddito crollò miseramente nella famiglia. Durante il college seguì le orme del padre, che era un funzionario del comune di Dublino, e anche Stoker diventò funzionario del comune di Dublino, e in teoria la sua vita sarebbe finita lì. Poi fece l'incontro della sua vita, che lui continuava a recensire spettacoli teatrali, fece una recensione entusiastica di uno spettacolo di Henry Irving, che allora era un attore celeberrimo in tutto il Regno Unito, diventarono amici, scattò il click fra di loro, e da quel giorno Stoker diventò il direttore artistico e impresario teatrale della compagnia di Irving, e anche dell'Lyceum Theatre che nacque allora, insomma. Quindi
è una vita bella movimentata.
Sì, a quel punto lì la sua vita cambia di colpo, diventa movimentata da quel momento. A parte che conobbe la sua futura moglie Florence Malcomb, che era un'attrice appunto lì, in ambiente teatrale, ma ebbe modo di frequentare tutta l'intellettualità di alto livello londinese, da tra i primi, il primo Oscar Wilde, che fra l'altro era abbastanza invaghito della sua futura moglie, e frequentò Doyle, Arthur Conan Doyle, il pittore Whistler e così via, fino alla Casa Bianca durante le tournée di Irving negli Stati Uniti, ed ebbe modo di conoscere Walt Whitman e così. Comunque la sua vita cambiò, e cambiò nel segno del teatro. Beh, quando lui cominciò.
No, è interessante. Sì, prego, prego, dica.
Quando lui cominciò poi a scrivere seriamente, vedremo che il teatro è diventata la cifra attraverso la quale lo reggiamo. Faccio un piccolo esempio. Sì. Pensiamo che il segno del vampiro, i due segni rossi sul collo, sia tradizionale. No, li ha inventati Stoker. Perché? Perché quando Irving fece una rappresentazione, una riproposizione teatrale del Macbeth, l'attrice che interpretava Macbeth aveva dei segni rossi sul collo, e quindi Stoker da quel momento in poi ha identificato quello come il segno del vampiro, tanto che noi abbiamo visto tutti il film di Polanski, Per favore non mordermi sul collo, ma in realtà è un'invenzione di Stoker.
Sì, ormai è universale, sì, ormai è universale, no, affascinante davvero, ci ha dato delle coordinate preziosissime per leggerlo meglio. Io tornerei anche alla raccolta di racconti che lei ha curato, dicevamo uscita per Feltrinelli, sono 11 storie di cui una peraltro inedita, indicativa dei temi affrontati dallo scrittore, l'ossessione per il doppio. Di che si tratta?
A parte che posso già dire qui, nasce dal teatro, nasce dal rapporto realtà-finzione, io sono Harry Irving, ma sono anche Macbeth e così via, no? Ma in questa raccolta ci sono parecchi racconti che parlano, uno si chiama addirittura I Duplici, che ho inserito io e ritengo sia totalmente inedito in Italia, mentre gli altri in qualche maniera attraverso edizioni più o meno underground qualcosa si è visto, ma questo è totalmente inedito in Italia, è considerato nel mondo letterario anglosassone il racconto più crudele di tutti i tempi. Mia moglie, quando l'ha letto, non è riuscita a finirlo. E dire che quando uno si mette a leggere la raccolta del racconto di Stoker è preparata al macabro.
Sì,
e questo
certo.
invece non è riuscita a finirlo. Un racconto si chiama I Duplici, e quasi tutti i racconti presentano una rivalità, un rispecchiamento. È uno dei temi principali di Stoker, che poi confluirà anche nel Dracula. E nasce appunto, secondo me, è una mia teoria che ho formulato in questi mesi quando ho lavorato alla raccolta, nasce tutto dal rapporto realtà-finzione, realtà subconscio, realtà in suggestione, che viene dalla sua vita teatrale.
Andiamo ancora avanti. Beh, Dracula, come si fa a non parlarne? L'ospite di Dracula è uno dei testi nel suo volume ed è un capitolo del romanzo poi eliminato prima della pubblicazione vera e propria. Di che parla e perché è stato eliminato? Cosa avrebbe aggiunto?
In un certo senso avrebbe tolto, nel senso che Dracula ebbe una gestazione veramente laboriosa e lunghissima, di 7 anni. In esso confluirono poco per volta le suggestioni che noi troviamo in questi racconti. E questa raccolta, che ha come spina dorsale una scelta che fece la vedova Stoker, se volete parliamo anche di quanto era ossessionata dai debiti dopo la morte del marito, però comunque per ripagare i debiti, fra cui la causa legale fatta contro Murnau, che finì poi con l'eliminazione di tutte le copie di Nosferatu. Se noi possiamo vedere adesso il Nosferatu di Murnau, che è un capolavoro, lo dobbiamo al fatto che Murnau riuscì a trafugare una copia prima
Ma pensa.
dell'incendio fatale. Comunque la vedova era ossessionata perché Stoker negli ultimi anni era malatissimo e quindi era crollato il reddito, e quindi ha venduto praticamente tutti i manoscritti e altro, e ha anche creato una raccoltina in cui ci sono parecchi racconti che sono finiti in questo libro proprio per fare reddito, insomma. E fra essi c'era anche questo ospite di Dracula. Sicuramente è il primo capitolo e spunto del Dracula maggiore, ma è stato eliminato per il semplice motivo che è ancora un racconto tradizionale. Ci vediamo un personaggio non meglio identificato, ma che è quello che diventerà il Jonathan Harker. E Jonathan Harker nei futuri capitoli di Dracula, che sceglie di andare a fare una gita abbastanza scriteriata, visto che durante una tempesta di neve, eccetera, finisce in un villaggio che è un villaggio la cui popolazione è stata sterminata e tutti i cadaveri poi sono usciti tomba, eccetera. Si trova di fronte a un mausoleo, fra l'altro, nel quale c'è una scritta che è un evidente omaggio a Carmilla di Sheridan Le Fanu, che è un suo amico e mentore, così. Ma è ancora un racconto, o se fosse diventato un romanzo fantastico tradizionale. Poi da quel momento ripensa Dracula. Il capitolo viene eliminato e Dracula diventa un romanzo fantastico rivoluzionario. In Dracula non c'è più nulla di soprannaturale. Direte: ma come, un vampiro, eccetera. Se uno si va a rileggere adesso Dracula, e i racconti, tra l'altro, che presento, sono tutti racconti nei quali il soprannaturale è messo in discussione. E se uno si va a rileggere Dracula, vede che prima c'è l'incubo di Jonathan Harker nei Carpazi, cioè una sua follia, un suo sogno. Poi dopo c'è un misterioso dramma in mare nel quale Dracula probabilmente può essere imputato, ma non compare. Poi, sempre in assenza di Dracula, vediamo tutte le vicissitudini dei vari protagonisti, Van Helsing, e così via. Ma a parte il finale, che chiaramente non deve rispettare ancora alcuni obblighi per proporlo in maniera che non sia troppo devastante, troppo innovativa, ma il Dracula non ha più. In Dracula non esiste, non lo vediamo quasi mai se non nell'incubo iniziale di Harker.
E
E
forse questo è anche il motivo per cui ha funzionato e continua a funzionare una storia che parla di esseri umani. Carlotti, io l'ascolterei veramente a lungo, purtroppo dobbiamo salutarci perché abbiamo veramente sforato. Voglio ricordare ancora una volta il suo volume, il volume che lei ha curato, Il creatore delle ombre e altri racconti macabri di Bram Stoker, che è uscito quest'anno per Feltrinelli e da cui poi siamo partiti. C'è poi questo inedito di cui abbiamo parlato. Insomma, grazie perché di Bram Stoker sicuramente abbiamo imparato molto grazie a questi 15 minuti. Davvero buon lavoro e grazie a presto.
Sì, e io vi saluto dicendovi andateci a rileggere Dracula, scoprirete una cosa
Davvero,
pazzesca
davvero,
su
grazie
questa
mille.
passeriga. Grazie a voi.
A presto.